In Alice di Annie Ernaux ci siamo occupati due volte, nel 2021 in occasione dell'uscita di La donna gelata e quando è stata insignita del premio Nobel per la letteratura l'anno successivo. Chi sta proponendo l'opera della grande scrittrice francese in lingua italiana ormai dal 2014, in uno scambio di fortune corrisposto e reciproco, è l'Orma di Roma, nella persona in particolar modo di Lorenzo Flabbi, che ha fondato e dirige la casa editrice con Marco Federici Solari e che di Annie Ernaux sta traducendo con maestria tutti i lavori. Compreso l'ultimo, La scrittura come un coltello, che vi vogliamo presentare oggi con la complicità del nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che già si era occupato di Annie Ernaux per noi. Massimo Raffaeli, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati tutti.
Sento la scrittura come il coltello, quasi l'arma, di cui ho bisogno. E con questa citazione che viene offerto alle lettrici, ai lettori, la scrittura come un coltello, che è uno scambio epistolare per email, pubblicato originariamente nel 2003, fra l'allora 62enne Annie Ernaux e lo scrittore franco-messicano Frédéric Yves Janet, di una generazione più giovane. Per cominciare, vogliamo spiegare di cosa tratta questo libro e perché compare un coltello nel titolo?
Ma è un dialogo transatlantico che nasce nel 2003, il libro uscì immediatamente dopo, ma è stato più volte ripubblicato e variamente integrato fino a quest'anno. E questo dialogo ha fra due figure diversissime sotto ogni punto di vista, ma in qualche modo complici intorno al problema che è la materia prima di qualsiasi scrittore, cioè proprio la scrittura. E l'immagine del coltello dalla parte di Annie Ernaux è una immagine davvero emblematica, nel senso di una ricerca costante che caratterizza tutta la vicenda ormai quasi forse quarantennale di Annie Ernaux, nel senso dello scavo, della scarnificazione per una ricerca di essenzialità e di necessità, il che non vuol dire essere freddi, ma vuol dire andare al dunque della scrittura stessa, cioè restituire al lettore il senso della necessità della scrittura. E questo è una delle caratteristiche, direi, elettive di Annie Ernaux.
Tuttavia, anche se premio Nobel, Annie Ernaux non gode, soprattutto in Francia, di un consenso unanime.
Beh, non le vengono perdonati in epoca così neoliberale, diciamo, non le vengono perdonati il femminismo, che viene rivendicato sia pure in maniera così straordinariamente compita, signorile, e poi soprattutto l'appartenenza alla gauche. Non va più di moda, evidentemente, nel paese che celebra Elle Beck come un sommo scrittore. Non le viene neanche perdonato, ma questo non lo dicono né Elle Beck né Finkielkraut, che tante volte l'hanno attaccata in maniera anche molto sguaiata, non lo dicono, ma non viene perdonato a lei il fatto di essere una scrittrice schierata nel dibattito pubblico, ma senza un'oncia di populismo, che sarebbe, diciamo, un'arma per screditarla definitivamente. Non le viene in realtà perdonato il fatto che nei suoi libri emerge qualcosa che nelle società occidentali di solito viene occultato o rimosso e di cui spesso gli scrittori ignorano la esistenza stessa, cioè il legame sociale. Anzi, dirò di più, quella che con un linguaggio così vetusto, magari perente, una volta si chiamava coscienza di classe. Annie Ernaux non dimentica mai, nei suoi libri che sono largamente autobiografici, di essere figlia di contadini normanni ultraprovinciali divenuti microborghesi attraverso uno spaccio, una rivendita di vino, un bar quasi campestre. E questo stigma di classe lo porta con sé come il suo coltello. non per dare addosso a qualcuno, ma per scavare impietosamente sulla propria condizione.
E tutto questo, Massimo Raffaeli, emerge con forza da questo scambio epistolare per email fra lei e Frédéric Yves Janet. Dal libro viene fuori anche tutto il mondo poetico dell'autrice. Quali sono allora per lei gli autori di riferimento?
Ma da ragazza ha confessato che erano i surrealisti e quindi questa idea proprio di liberazione e sovversione, ma il suo modello stilistico, se vogliamo usare questa parola molto impegnativa, è Stendhal, cioè la ricerca di qualcosa che sembri naturale, ma che naturalmente non è mai un dato della scrittura per un autore, ma è il risultato di un lavoro. E poi alcuni autori più strettamente contemporanei, Natalie Sarraute, che scrisse cose molto ostiche in senso avanguardista, penso a libri come Tropisme, eccetera, ma scrisse anche una autobiografia che forse ha contato molto per Anierno e si intitolava, se non ricordo male, Enfance, Infanzia, e fu tradotta per Feltrinelli in Italia. Niente meno da Oreste del Buono. La cosa anche che colpisce è il fatto che faccia dei nomi di italiani pavese e poi non ce l'aspetteremmo perché non viene rammentato spessissimo il Ferdinando Camon di Un altare per la madre. La madre è uno delle presenze più forti, diciamo, della narrativa di Anierno. Per il pensiero, il modo di guardare il mondo, ha sempre detto che per lei è stata decisiva la lettura di Simone de Beauvoir e la frequentazione di Pierre Bourdieu, un sociologo a cui appunto è legato il concetto di campo sociale.
In conclusione, anche sulla scorta di questo lavoro esiste una specificità della scrittura di Ernaux.
Ma non è così semplice da sottolineare questa specificità, che pure ad ogni lettore che non abbia pregiudizi di varia natura appare immediatamente. E in tempi soprattutto di fiction, di autofiction, di non fiction, eccetera, è stata definita la scrittura di Annie Ernaux, penso al suo libro più rappresentativo, forse Gli anni, che è del 2008. Una autobiografia impersonale. È un ossimoro, me ne rendo conto, ma è l'unico modo per alludere alla vera forza di questa grande scrittrice, che è quella di dire noi anche quando scrive io.
Massimo Raffaeli, grazie. Grazie di averci invitato alla lettura di La scrittura come un coltello di Annie Ernaux in corrispondenza con Frédéric Yves Janet, fresco di stampa dall'Orma editrice nella traduzione di Lorenzo Flabbi, autore anche di una postfazione che proprio racconta la parabola della fortuna dell'autrice in Italia, Flabbi, lo ricordo, che ha fondato e dirige l'Orma assieme a Marco Federici Solari. Grazie mille.
Grazie a tutti voi.